Grazie anche a tutti che hanno fatto l'intervento, al quale mi riservo di rispondere io per una parte, perché avete toccato delle questioni fondamentali che dal mio punto di vista, ma lo dirò dopo, evidentemente dopo gli interventi di risposta di Vincenzo e di Paolo, dal mio punto di vista hanno toccato i vari livelli e hanno messo a nudo, proprio nella questione, hanno messo a nudo la nostra insufficienza di permeare l'ultimo livello, cioè quello della produzione di decisioni, da parte dell'essere umano. Questo non è ancora, dal mio punto di vista, ma ripeto, lo dirò dopo, non è ancora un bagaglio della nostra tecnica. Forse non lo sarà. Per cui lascio adesso la replica a Vincenzo e Paolo, e poi ecco, mi prendo un piccolo spazio io.
Sì, molto velocemente, poi magari anche se Paolo vuole dire anche lui, vuole rispondere anche lui. Allora, per quanto riguarda l'America, allora, non solo aspetto economico, ethic machine, processo lasciato a se stesso, eccetera, e sono tutte osservazioni corrette, Marica. E si tratta di problemi che comunque vengono affrontati. Ma abbiamo, secondo me, bisogno di più problem solvers da questo punto di vista. E qui è sempre un problema, secondo me, di mancanza di professionalità. Ce ne sono troppo poche. Faccio una battuta, magari forse anche nei livelli più alti, a livello universitario, queste tematiche non sono forse trattate in modo prioritario come secondo me dovrebbero essere trattate. Per quanto riguarda Marilena, algoritmo esperienziale, vittime degli quindi gli adolescenti come vittime, logica economica, il discorso dei valori, problema educativo, scuoco. Effettivamente anche qui è un problema di ci sono problemi e mancano i problem solvers. Ok? In teoria sarebbero tutte professionalità che creerebbero posti di lavoro e andrebbero a diminuire i nostri tassi di disoccupazione, però c'è ovviamente una lacuna del sistema formativo che ancora magari non percepisce come urgenti ed immediate queste problematiche, per cui i problem solvers faticano, diciamo, a far sentire la loro voce. Per quanto riguarda le domande ecco, il consultant pedagogist, eccetera, allora io non ce l'ho nel gruppo di lavoro, non so, purtroppo non ce l'ho, però è una proposta, proverò a proporlo. Allora, per quanto riguarda Andrea, allora, in qualche modo, allora, io vi ho un po' deviati sul lato economico. Perché? Perché mi occupo di big data dal lato marketing, quindi ovviamente mi occupo molto dell'aspetto economico dei big data, perché il marketing appunto con gli algoritmi esperienziali tende a migliorare il più possibile l'esperienza dell'utente, si tengono conto anche di altri fattori. Eccetera. Però esistono anche big data molto importanti nel campo formativo. Per esempio, adesso mi viene in mente, se voi prendete il Rai Play e prendete la parte learning, potete, o prendete, non so, adesso mi viene in mente un altro portale italiano, Eduflix, e vi abbonate, potete, in qualche modo avere un'esperienza diversa. Ci sono dei motori anche di ricerca che offrono delle profilature, per esempio personalmente io uso tutti i browser, ma personalmente adesso non vorrei, prima non parlando di YouTube, non volevo assolutamente dire una cosa negativa, perché i protocolli di YouTube sono ovviamente fra i migliori di tutti, ma per esempio ci sono, quindi come posso dire, In effetti ci possono essere delle profilature nei browser diversi. Per esempio, nel mio browser, appunto in Firefox innanzitutto, quando ti iscrivi ti chiedono una profilatura e se tu la compili, quando io metto una parola nel motore di ricerca, queste parole. La prima scelta che ho fatto riguarda la formazione, e quindi se metto bella, magari non mi verrà una bella donna, che ne so, magari una modella o un'attrice famosa, ma magari mi arriverà un'aspirazione nell'ordine, diciamo nel posizionamento più di tipo scientifico, ecco. E magari di che cosa si intende se metto bellezza, ecco. Quindi è possibile in qualche modo, quindi qui c'è un discorso responsabilità individuale o sociale. Il discorso dovrebbe essere responsabilità sociale, come diceva il professor Floridi, ma al momento dobbiamo essere noi singolarmente a poterci amministrare. Il discorso dell'intuizione, dei fattori immateriali, sì, ne teniamo conto all'interno di quella parte che io chiamavo complessità. Allora, i big data aumentano la qualità della vita? Allora, dipende, sì, ovviamente, e bisogna saperli usare ed è sempre un discorso di formazione, secondo me, e competenza. Il valore economico viene al primo posto, al secondo posto, ecco, nel senso, in realtà i big data non sono stati studiati per corso economico, sono stati in partenza studiati per rendere delle informazioni accessibili a tantissime persone, perché come dicevo prima, da un punto di uso l'economia, però sono bene. E quindi un bene, potremmo dire semplificando al massimo, in alcuni casi un bene pubblico, perché molti possono accedere a questi codici, a questi algoritmi, e poi per migliorare l'efficienza delle persone. Pensiamo, non so, anche di recente, come sono migliorati i portali per iscriversi per le vaccinazioni. Poco tempo ci si iscrive, un anno fa molto di meno.
Ecco, per aggiungere giusto un paio di questioni, in maniera sintetica, le questioni di natura biologica. Allora, si è detto che ovviamente la partecipazione dall'interno, soprattutto nelle catene di gestione, non solo dei dati, ma dell'esperienza, quello è un fattore di potenziamento del senso comunitario che ancora è in fase di sviluppo. L'obiettivo anche per le giovani generazioni è quello di sfruttare, di capire qual è il meglio di questa parte, cioè del fatto di essere connessi con delle immaterialità che ti possono giovare nelle scelte, nella qualità della tua costruzione del tuo percorso, nell'interdisciplinarietà, nel fatto di valorizzare al massimo quelle che possono essere le tue forze, ma anche le tue debolezze. Faccio un esempio, sempre sul lato psicologico, biologico e neurologico addirittura. Io seguo degli YouTuber molto bravi che, per esempio, nelle questioni relative a come sviluppare al meglio, non so, la costruzione del carattere e delle competenze di un ragazzo autistico, per esempio, hanno creato il canale YouTube per il proprio ragazzino, minorenne, tra l'altro. Uno direbbe, caspita, cioè, che cosa brutta, no? Cioè, molte delle qualità acquisite da alcuni di questi YouTuber con delle problematiche, magari proprio di tipo anche cognitivo, sono migliorate nell'approccio social perché si rivedono, capiscono, percepiscono e costruiscono dinamiche di miglioramento. E quindi la tematica del miglioramento in generale è una di quelle più battute, male e bene, male da quelli che vogliono sfruttare le persone facendo corsi magari o orientando al consumo, come direbbe giustamente. Come prima è stato detto Andrea Rinaldo in maniera molto, molto puntuale, quindi sfruttare l'aspetto irrazionale della persona per andare a mirare verso dinamiche ovviamente di
di consumo, di continuare a pressare sulla persona con un marketing push perché continui a dare in termini economici, oppure si ossessioni, come accade per l'aspetto pedagogico, il ragazzino che poi scarica l'applicazione e quindi o vince, ma spesso e volentieri paga il servizio aggiunto perché non vince al gioco e tu acquisendo dei crediti su una certa piattaforma aumenti le performance della tua giocabilità di una certa applicazione che inizia come gratuita e poi prosegue invece in un'altra direzione. E quindi in questo caso il big data viene usato per lo sfruttamento, il condizionamento della persona. Al contrario, ci sono esperienze di potenziamento e di valorizzazione anche delle debolezze. Quindi si tratta di capire, e questa giustamente Vincenzo dice che è una questione di attualmente di responsabilità individuale e confidiamo diventi di responsabilità sociale, di riuscire a guadagnare quelle che sono le potenzialità del mezzo per arrivare a dei risultati di concordia comunitaria, come abbiamo detto in un incontro con Salvatore Natoli, cioè l'idea è che si debba costruire una visione comune che da internet, dall'internet delle cose, dall'internet come strumento della conoscenza, si riesca ad arrivare a dei risultati di miglioramento personale e veritiero da quel punto di vista. Tenete conto di un'altra cosa dal punto di vista legale, qui intervengo come avvocato. C'è stata la risoluzione del Consiglio d'Europa a giugno che ha individuato il diritto alla conoscenza come un fattore essenziale, non era mai stato dichiarato fino adesso, per la persona umana, come un diritto umano fondamentale. Ci stanno ancora lavorando su che cosa significhi, però il concetto è che si è unito un tema di accesso, di accessibilità, a un tema di trasparenza, di tutela della persona, anche da questo punto di vista, ma soprattutto si è cominciato a riflettere su una cosa, che effettivamente la conoscenza è un fattore che può generare il miglioramento sociale ed è nello sviluppo anche delle relazioni tra le culture. Uno di quegli elementi che permettono di abbattere le asimmetrie informative, se ben utilizzati, e che creano ovviamente l'accessibilità, si è parlato prima del tema dei vaccini, ma creano l'accessibilità dove si crea una difficoltà. Quindi la gestione del big data, la gestione della risorsa intellettuale, più o meno qualitativa, più o meno orientata al consumo, dipende ovviamente uno dall'intelligenza che c'è alle spalle, da dove si vuole parare, quindi anche dalla capacità di capirlo. Due, dalla non simbolicizzazione del dato biologico, ma dalla costruzione di un dato reale. E spesso le nostre campagne sociopolitiche sono avversate da un tema di simbolicizzazione dell'aspetto biologico, della tensione della persona in questo senso, più che ragionare sulle effettive potenzialità che abbiamo guadagnato dalla conoscenza. Lo dico per gli aspetti contingenti attuali della pandemia, lo dico per le questioni relative alle questioni di sensibilità di genere, lo dico per le questioni relative alle discriminazioni, lo dico per tante altre questioni in cui invece il potenziamento della persona potrebbe essere valutato in modo diverso, un pochino più ponderato rispetto anche ad una tensione che governa anche i dibattiti. E quindi bene vengano queste domande, attenzione a non confondere quella che è la positività dell'economia e della conoscenza con la negatività delle tensioni sociali, politiche e culturali che vogliono in qualunque modo creare una generazione di risoluzione di frustrazioni nell'immediato e che creare invece quindi una falsa fiducia. L'incontro con Natoli è veramente importante da quel punto di vista, se qualcuno non l'ha visto lo guardi sul tema della fiducia, perché a nutrire gli appetiti nel breve periodo non è per noi la cosa fondamentale se vogliamo costruire una comunità sensata, di senso e che sa guadagnare dalla conoscenza. Questa era una risposta un po' globale su tutte e tre le posizioni.
Grazie Paolo, grazie anche a te perché in effetti hai toccato alcuni degli elementi sensibili della questione. Provo a fare un po' di ordine, consentitemi questo intervento. Tra l'altro, come ricorderai, avevo voluto interloquire anche con Floridi al margine dell'intervista proprio perché alcune delle questioni toccate e interessate dalla lezione di oggi sono di particolare importanza. Partiamo dalla politica. Partiamo dalla politica, da quel tipo particolare di politica che noi pratichiamo, che dovremmo praticare, che si chiama democrazia. Uso questo strumento diciamo, questa immagine per tarare un po' la discussione di oggi su quello che ci serve. La democrazia presuppone una pluralità di persone capaci o più o meno capaci o diciamo grazie a lavori come il nostro, come lo stesso Floridi ha riconosciuto, che vengono rese capaci di prendere decisioni, ma non solo. E anche come persone capaci di associarsi, quindi di determinare altre decisioni o altri comportamenti sulla base non solo di una risposta individuale, ma di una risposta organizzata, collettiva, diciamo, in qualche caso addirittura organizzata. Quindi i partiti o i gruppi di pressione, eccetera. Dunque, noi siamo interessati da questa questione. Come vengono prese le decisioni, come siano le risposte. Questo è un modo per dire che la questione delle informazioni, del governo delle informazioni, che sono spesso informazioni prese da un lato solo, anche in questo contesto, prese dal lato di chi ha la necessità di capire cosa le persone pensano e quali decisioni prenderanno o quali azioni praticheranno. Capire per poterle sfruttare nel caso economico, orientare o utilizzare nel caso politico, mettere insieme nel caso sociale. Tutto questo però esclude dal ragionamento, una tematica fondamentale. O meglio, non la esclude, ma la lascia molto sullo sfondo, praticamente non la tratta. Probabilmente perché in questa fase storica siamo ancora dentro a un problema serio, cioè di come noi accediamo, e i big data ci aiutano a fare questo, alla volontà delle persone, cioè a quello che le persone desiderano, a quello che le persone cercano, a quello che le persone ricercano. Ma tutto questo non ci dice nulla sulle persone, ci dice quello che fanno, ma non ci dice, qui vengo in parte al discorso di Andrea, ma molto al discorso di Marilena, non ci dice quello che le persone sono. E quello che le persone faranno, anche il modo in cui interagiscono con le piattaforme, in cui giocano insieme, ci fa retrocedere piano piano dal discorso politico. Discorso sulla persona, e seguiamo così anche il filo del nostro triennio di corsi. Le persone sono qualcosa e tutta la tecnologia che noi abbiamo prodotto e che si autoproduce, a questo accennava anche Marica parlando delle intelligenze artificiali, ci servono a noi a capire, come nel caso della politica, cosa le persone, fanno. Quello che le persone sono è esattamente la radice del loro comportamento. E su quello che le persone sono, questo lo dico per esperienza, qui vado un po' a chiudere un po' il cerchio del mio intervento, quello che le persone sono viene modificato dalla interazione con gli altri, interazione con gli altri che in questo momento è spesso formalizzata. Tutto quello che facciamo è formalizzato, io mi comporto con voi, mi vesto addirittura, bene dire chiaramente le cose, mi vesto nei vostri confronti su Zoom nella maniera che Zoom richiede, la piattaforma richiede questo, magari Zoom ha dei parametri di luminosità particolari che in una lezione particolarmente evoluta dal punto di vista tecnico, richiederebbero che io mi vestissi in un altro modo. E quello che io appaio è il modo formale attraverso il quale mi relaziono con voi. Io sono sempre io. Cioè io sono la persona che ha imparato, meglio, ha cominciato a imparare quando era nel ventre materno e che ha cominciato a imparare a costruirsi, qui veniamo finalmente quella questione decisiva toccata da Marilena, cominciò a costruirsi con l'esperienza personale, un'esperienza fatta anche di materia, di impressioni, di tatto, di interazioni fisiche, personali, dirette, è fatta di estetica, di quello che mi piace, di quello che ritengo mi debba piacere o mi possa piacere, cioè del significato di quello che mi piace e di quello che faccio. Tutto questo è probabilmente la frontiera di un modo di fare nuova politica. Quando la nostra tecnologia, creata da noi per capirci meglio o meglio, per organizzare meglio tutte le nostre espressioni di volontà, di piacere, di gusto, di consumo, eccetera, e serve soltanto all'organizzazione, risolve alcune questioni, ci semplifica la vita, aiuta me quando voglio ascoltare della musica a darmi sempre la musica che preferisco, quella che preferisco ascoltare dopo. Se io fossi un disc jockey, grazie a un algoritmo particolarmente evoluto, non avrei forse neanche bisogno di scegliere le canzoni. Lo saprebbe già lui o lei, cosa voglio mettere, quale canzone voglio proporre al pubblico che ho davanti. Un algoritmo particolarmente evoluto sa cosa penso io, sa cosa pensano tutte le persone che stanno ascoltando me. E quindi propone già da sé il contenuto. Ma le persone sono tali, per nascita e per formazione. I nostri comportamenti politici, la nostra capacità di produrre, modifiche sulla realtà, modifiche politiche, di prendere decisioni, questo è il discorso che ci riguarda, e si forma con noi. Allora noi dobbiamo porci il problema se quello che noi siamo oggi, naturalmente siamo ancora persone molto legate a una crescita, a una formazione di tipo antico. Se quello che le persone saranno, sarà un tipo di persona formata in maniera estetica, sulla bellezza, sul gusto, sulle sensazioni, sull'immaterialità, se vogliamo definirla così, o se invece saranno persone formate su una base formalizzata, cioè esclusivamente tramite interazioni anche sociali, anche di gruppo, coetanei, formalizzate e decise sicuramente in maniera sempre più efficiente, ma comunque formalizzate, perché noi non siamo i nostri neuroni, ancora non lo sono, magari lo saranno fra qualche secolo, come un celebre film. Non siamo la macchina nella quale noi interagiamo. La macchina ci costringe a interagire in un certo modo. Le macchine fanno questo. Quindi il nostro problema ultimativo, in chiave anche politica, è questo. Come saranno le persone in futuro? E dunque le decisioni che prenderanno, anche su base estetica, saranno decisioni genuine o decisioni costruite a causa della eccessiva formalità nella quale sono costretti a interagire. Questa la lascio qui come intervento, come domanda, come riflessione anche politica, ecco, se volete.
Sì, se posso dire qualcosa, beh Luca, ovviamente la tua riflessione è pertinente, molto pertinente, e credo che, come dicevi alla fine delle cose che hai detto, c'è secondo me un problema di formazione, ma potremmo dire anche, direi quasi un problema di accesso al mercato del lavoro. Se adesso mi viene in mente la professione del giornalista. Cioè la qualità ovviamente di quello che viene proposto è tendenzialmente inferiore perché prima avevamo i grandi direttori di giornali, grandi corrispondenti dall'estero che magari poi venivano reclutati dalla televisione, questo nel Novecento, e quindi creavano poi anche delle trasmissioni di approfondimento di una certa qualità. Però adesso queste persone in realtà non esistono più, cioè si accede in età molto più giovane, con molta meno esperienza di lavoro sul campo, magari anche attraverso dei corsi master di prestigio, o magari corsi master aziendali. Per cui ovviamente non ci sono mai quei 20-30 anni sul campo deviato del vecchio giornale, che poi è stato recuperato nel Novecento dalla televisione, creando anche questa figura, diciamo il successo della televisione stessa. Oggi, con internet e con i giornali online, soprattutto, questo tipo di, cioè l'accesso, per esempio, al mercato d'oro è un accesso molto, cioè c'è molta minore selezione e qui la professionalità potremmo dire è molto inferiore a quella di 30-40 anni fa, proprio perché gli accessi al mercato del lavoro sono diversi e quindi è una questione di accesso su cui dovrebbe venire ancora la politica, dovrebbe intervenire il ruolo delle decisioni del governo, va bene il cuneo fiscale, vanno bene tante cose, vanno bene i discorsi sulla concorrenza, ma ecco, come si accede magari, con che qualità si accede alle professioni. E quindi, ripeto, nel campo del giornalismo a me sembra questo aspetto abbastanza lampante, forse più che in altri settori. E quindi ovviamente i giornalisti importanti hanno un'età sempre, sono sempre più giovani e quindi però l'accesso a quella professione avviene in un modo molto più semplificato. Il ruolo della politica è fondamentale, cioè regolamentare l'accesso, direi, al mercato del lavoro, non solamente per questo aspetto, ma in generale. L'aspetto tecnologico, ma direi anche sul fronte più in generale di tanti lavori. Ecco.
Grazie Vincenzo. Paolo, volevi intervenire forse?
Guarda, la tua ovviamente è una riflessione giusta perché ci pone il problema della costruzione della comunità pensante, che deve ovviamente pensare al tema delle decisioni sul filo della persona. E quindi viene a riprendere un po' tutti i punti. Tu dici che fa un passo indietro, ma in realtà la fisionomia più alta della politica in realtà è proprio quella pensata sul tema della persona. Ricostruirla in modo integrale in questa fase richiede un cambio di assetto metodologico e quindi io, sai, lo continuo a battere questo campo che è quello della ripensare alle proposte su un piano alto della conoscenza, della relazione intesa come relazione istituzionale formata dentro un discorso di organizzazione dei contenuti della conoscenza e di capacità di far veicolare le competenze, no? E quindi ritengo che questo sia in questo momento uno strumento che abbiamo per riuscire a dominare la complessità, non dominare, ma attraversarla in realtà, perché è la cosa che più forse si può fare dentro una vera complessità, no? Quindi quella di non farsi mangiare dalle etiche del consumo, quella di non farsi mangiare dalle etiche simboliciste e quindi dall'idea di dover aderire per forza ai manifesti, alle posizioni, alle rendite di utenza, anche in senso politico, perché dobbiamo in qualche modo andare avanti e farlo sempre per punti di rafforzamento simbolico e anche al governo dell'informazione in ambito dei media, come diceva Vincenzo, in cui le posizioni in questo momento sono andate verso il basso a cadere e quindi io l'appiattimento cioè, lo considero una cosa su cui bisogna lottare. Bene fai quando spesso, parlandoci anche nel contesto di Floridi, ma non solo, a tenere una posizione che non va a languire, quindi che medita verso comunque un'integrità del posizionamento della formazione della politica, e ritengo che questo è una questione su cui, se va fatto un tavolo, è un tavolo di metodo, e quindi dobbiamo ripensare, come accade anche nella costruzione dei corsi, alle nostre interlocuzioni formative sempre su un piano il più possibile capace di queste condizioni, cioè di pensare agli altri come rete, pensare quindi non semplicemente a un posizionamento personale o consumieristico anche nell'ambito dei propri contenuti, e a dimensionarci su una nuova visione di concordia basata sui contenuti. Io ritengo che il corso del Dossetti abbia questo tipo di prerogativa, l'ha sempre avuto fin dall'inizio, e che si innesti perfettamente nel contesto dell'economia, delle conoscenze, delle informazioni e delle visioni sul futuro. Ovviamente apprezzo molto il tuo posizionamento di presidente nell'ottica dei tuoi 3 anni, che ci auguriamo anche proseguano di azione nella formazione dei circoli Dossetti, in cui io vedo uno di questi fare, l'ha detto Floridi, chiaramente ha detto sì, cioè queste sono le amicizie che contano, no? Nel contesto del mondo contemporaneo, cioè quelle che permettono anche a chi ha un posizionamento elevato di dare una voce che è comunitaria e non è isolata, e non lo fa con i mezzi tipici, scorretti, quello appunto dei manifesti, delle invettive, delle battaglie simboliche per arrivare a dei risultati, per dei risultati di autoaffermazione, usando invece bene questi mezzi. E io ritengo che cioè questo sia uno dei nostri fari utili per la società e per stare immersi dentro la società. Quindi ti ringrazio per le tue considerazioni, che ritengo molto utili e pertinenti al nostro incontro di oggi.
Ma grazie a te, la mia riflessione nasceva un po' dalla necessità poi di ancorare anche il senso della nostra attività a quella che è la realtà di oggi. Diciamo che dal punto di vista della formazione ci siamo, è pertinente anche l'esempio fatto da Vincenzo che parla di lavoro non a caso, perché il lavoro, e qui andiamo un po' sul nostro. Il lavoro è un'attività che può essere abbastanza paradigmatica rispetto alla realtà di oggi, perché è soggetto a innovazione tecnologica forte, anche a modifica delle mansioni. Il lavoro però è un'attività creatrice, non è semplicemente un'attività lavorativa, è un'attività creatrice. Questa attività creatrice si ha quando i lavoratori sono nella condizione di poter scambiare informazioni non solo, non tanto con una macchina come oggi, ma tra di loro. Cioè quando tutto ciò che sono viene integrato in una interazione creativa. Cioè il lavoro modifica la realtà, modifica il prodotto. Tutto questo grazie alla sensibilità dei lavoratori. Questa cosa è vera, sperimentabile in vari campi, ne ho parlato persino tempo fa con alcuni storici della musica che condividevano la tesi per la quale la sintetizzazione degli strumenti musicali abbia impoverito la capacità creativa, perché manca l'interazione con lo strumento musicale, quindi sono minori le suggestioni che anche i musicisti recuperano. Ed è vero nella fondazione della nostra democrazia. Quella che avrebbe dovuto essere nell'intento di Dossetti e di altri, diciamo, teorici di quella parte, una democrazia sostanziale, che poteva essere soltanto e potrebbe essere soltanto tale quando le persone sono in grado, già nella loro dimensione individuale e sociale, di modificare l'esistente, perché questo produce, scambiando informazioni, produce nuova realtà. Producendo nuova realtà familiare, individuale, sociale, economica, produce dunque anche nuova politica. E questo in una dinamica assolutamente non formalizzata, ma decisa, codecisa. Quindi quel modello di democrazia che avremmo voluto, che Dossetti avrebbe voluto realizzare, è fondato su non, Dossetti, ma non solo lui, ce ne sono altri, ha condiviso molto questa sua impostazione. È fondato su quella possibilità che le persone abbiano una interazione creativa nella vita di tutti i giorni, che questa sia la base della politica. Questa sia la base della democrazia costruita, altrimenti si cade in altri modelli, diciamo, sono anche modelli democratici, modello liberale o modello materialista. Oggi siamo probabilmente in una sintesi di questi due modelli. Allora, il nostro compito, semmai vogliamo dare una idea, un orizzonte, è di recuperare quella che può essere la dimensione personale nella creazione di un modello democratico. Quindi da questo semplicemente nasce il mio intervento, ecco, dalla necessità di dare alcune coordinate, dal mio punto di vista, evidentemente, su quello che può essere l'attività del nostro, non solo del nostro circolo, ma in generale di circoli come il nostro, che afferiscono alla nostra cultura del cattolicesimo democratico e sociale, anche in parte. Ecco, quindi qualcosa di fondato sostanzialmente sulla possibilità culturale delle persone di produrre nuova cultura e produrre con questa nuova democrazia. Ecco, quindi la chiudo qui, scusate, ma mi sembrava a questo punto, e ne avevamo parlato anche con Floridi, speriamo di avere anche in presenza qualche volta, ne avevamo parlato anche con Floridi di questa necessità, ecco, nel post intervista, ecco, nel fuori onda. Dato che non abbiamo altre domande, che siamo arrivati più o meno all'una, grazie anche a queste mie divagazioni, grazie qua, a causa di queste mie, diciamo, divagazioni, io chiuderei qui la lezione di oggi, che si conclude quindi con un piccolo momento di dibattito tra di noi, che recupera
Certo.
poi altri relatori che abbiamo avuto, altre linee di lavoro, immagino. Quelle che abbiamo fatto con l'associazione sul campo del lavoro, insomma. Tutto questo è grosso modo la linea sulla quale ci siamo incamminati e che un pochino ha ispirato, ecco, le nostre lezioni. A questo punto vi rimando, a proposito di scelte, e di scelte condizionate dal fatto esistente, vi rimando alla prossima lezione, quella che vedrà Salvatore Natoli con questo interessante libricino, L'animo degli offesi e il contagio del male, qualcosa che va sullo storico, racconta le vicende, diciamo, sociali e periodo dell'epidemia di peste a Milano, raccontate da Manzoni nei Promessi Sposi e non solo, forse. Quindi vi rimando a questa lezione che si terrà il 27 novembre, nella quale il nostro Salvatore Natoli ci parlerà abbondantemente, credo, anche dell'etica e dell'estetica delle scelte, di come le scelte negative vengano fatte in una, diciamo, specie di trasfigurazione tra il male fisico e il male morale, così come interiorizzato dalle persone, è riprodotto in maniera ingiusta sugli altri. Grazie quindi a tutti, microfoni aperti, un salutone
Ciao
a tutte le persone che hanno seguito oggi.
a
Ciao,
tutti.